Con il direttore Paolo De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, io nel frattempo ho un piccolo problema alla messaggistica e quindi mandateci magari più note audio così le possiamo far sentire e io appena avrò risolto leggerò le vostre domande anche testuali. Direttore, invece vengo da lei. Intanto le chiedo una fotografia di quello che ha visto in questo weekend di campionato di Serie A e poi entriamo nello specifico dei temi.
Diciamo due cose clamorose. La prima, che la lotta a tre per lo scudetto tra Milan, Inter e Napoli si è riaperta e sicuramente l'Inter non è più in fuga. Oltretutto, con i prossimi confronti la prossima settimana veramente si avrà uno squarcio più chiaro di quello che sarà il percorso finale. E il secondo argomento è che la Juventus è rientrata nella zona Champions, ma diciamo con irruenza e anche con la voglia, la volontà, la possibilità di poter recuperare ancora di più. Io non dico per lo scudetto, addirittura, perché diciamo mi sembra un po' tanti i punti, soprattutto dalla vetta, perché con il recupero che ancora deve fare l'Inter, se non sbaglio potrebbero essere 11 punti di differenza, sono ancora un po' tanti, ma devo dire anche per le altre posizioni. Quindi la Juventus, come dire, in terza ruota praticamente sta recuperando tutto quello che ha perso all'inizio. E certamente queste sono le prime due fotografie, cioè una lotta a scudetto che si riapre e una Juventus che irrompe nella zona Champions.
Allora, questa è la fotografia, adesso entriamo nello specifico di questo turno di campionato, direttore. Però io non posso non andarle a leggere le parole di Seferin in una lunga intervista che ha rilasciato sul Journal du Dimanche. E ha parlato di Superlega, no? Non so se già le è arrivato qualcosa all'orecchio,
sì,
però
sì.
Io dico soltanto, lui ha parlato insomma del rapporto con Real Madrid, Barcellona e Juventus, non li ho più sentiti, ma non ho problemi con i tre club che hanno grande tradizione e che rispetto, quindi adesso li rispetta, però attenzione perché c'è un gran finale. Se dovessero chiedere un incontro mi siederei a parlare con loro per il bene del calcio, però continuo a ricevere cause giudiziarie senza senso. La Corte di Giustizia Europea non si è ancora pronunciata, tutti i governi dell'Unione Europea ci sostengono e così la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e il Governo Britannico. Non posso dire che cosa succederà tra 20, 30 o 40 anni, ma di sicuro nei prossimi 10 anni non ci potrà essere alcuna Superlega, e qua c'è il gran finale, direttore, perché nessuno la vuole tranne chi pensa che il calcio sia solo una questione di soldi. Aggiungo, nota a margine, questo lo diciamo noi appoggiandoci anche a un'indiscrezione di Calcio e Finanza, senza che lo ammetta o lo dica il personaggio in questione, Seferin si è appena aumentato lo stipendio a 2,19 milioni. Direttore, non è una questione di soldi, quindi è una onlus l'UEFA?
No, quella dell'aumento di Seferin, diciamo, è una cosa già abbastanza vecchia, cioè si sapeva,
esatto,
che se era aumentato. Lui, il segretario, diciamo, e anche qualche altro dipendente, manager dell'UEFA. Questo, come dire, in qualche modo testimonia, sono cifre, stiamo parlando di cifre colossali in rapporto, diciamo, ai valori assoluti che possono essere espressi da questa dirigenza anche nei confronti della vita reale, cioè di un medico, di un ingegnere, insomma di un giornalista stesso. Insomma, mi sembra che, come dire, ci sia una sperequazione spaventosa, ma queste sono mie, come dire, mie impressioni. Detto questo, Seferin non può parlare da qui per 10 anni o 20 anni. Seferin non sa nemmeno il suo futuro quale sarà, non può assolutamente parlare di cose che non vogliono le persone, quando le persone, la maggioranza delle persone, sono espresse dai grandi club. Il calcio numericamente è espresso da Real Madrid, Juventus, Barcellona, Manchester United. I grandissimi club sono numericamente quelli che sommergono le parole di Seferin, quindi non dice altro che sciocchezze. Il calcio popolare è il calcio dei grandi club. Chi è che non lo vuole? Se non lo vuole, diciamo, il paesino pinco pallino, espressione di quel campanile, beh, sinceramente, innanzitutto rispetto sempre qualunque tipo di campanile, sempre massimo rispetto, ma evidentemente c'è una proporzione per tutto. E se un calcio, diciamo, più moderno, con più esigenze, ha bisogno di una spettacolarizzazione che veda più spesso il confronto tra i grandi club, beh, si vada in quella direzione con, diciamo, un tipo di organizzazione che non faccia scontento nessuno, nel senso che si possono provare a fare dei campionati nazionali che stabiliscano delle promozioni e retrocessioni anche in questa Superlega, magari si fanno due conference, una dell'est e una dell'ovest, e alla fine si può trovare assolutamente un rimedio e una soluzione adatta per tutto.
Questo, insomma, ciò che ha detto che è uscito stamattina sull'intervista, e questo è quello che, insomma, pensa il direttore De Paola, che penso io, che pensiamo noi. Ditemi anche quello che pensate voi, naturalmente con una nota audio, al momento è più semplice per noi mandarla in diretta, dopodiché sto trovando il modo anche di leggervi. Ma entriamo nello specifico, direttore, io voglio parlare con lei anche un po' di quelle che sono state le decisioni arbitrali. Torno indietro e parto da Roma-Genoa. Il gol annullato a Zaniolo, intanto le chiedo se lei fosse stato l'arbitro, l'avrebbe annullato quel gol. Allora, se ritiene più giusto, e io sono d'accordo con lei.
Mai nella vita. Allora, io dico una cosa: dobbiamo finirla, perché quelle sono tutte simulazioni. Guardate, c'era stato anche un Juventus Bologna in cui non fu dato il rigore, ma poi si chiamò la Moviola, il VAR, quello che vogliamo noi, per dire che quello invece doveva essere rigore. C'è una specifica dei calciatori che tendono a simulare quasi tutti. Sì. Nel momento in cui toccano per primo il pallone, cioè tocco per primo il pallone, è immediato. Anche il rigore di Zeko con la Juve, quello è un rigore inventato, perché De Sciglio non fa altro che correre, ma non è che può tirare indietro la gamba. Invece si vede assolutamente la simulazione di Dzeko, che cerca soltanto di toccare il pallone e poi chiaramente, sulla scia di quell'intervento, lasciarsi tranquillamente cadere, anzi tuffarsi in avanti in una maniera innaturale. Anche in questo caso poi vedi i giocatori che stanno mezz'ora a terra, perché ormai, come dire, è passato il concetto che se stai un po' a terra il VAR comunque va a vedere, crei una frazione, come dire, una fattura nel gioco, e crei quel tempo necessario per far riflettere e per far tornare sull'episodio. Ma sono tutte simulazioni. Ecco, queste qua dei calciatori, in qualche modo, anche da parte degli arbitri, dovrebbero essere analizzate, esaminate. Cioè toccare un attimo il pallone prima, perché poi l'intensità, si è chiamato pestone quello di Ani, pestone, ma stiamo scherzando. Il pestone di Abraham, ma quando mai? Abraham ha cercato soltanto il contatto con il pallone e la fine corsa del suo piede è andata a impattare quello dell'avversario. Ma noi sappiamo l'intensità di quell'impatto? Solitamente è un impatto minimo, non è un impatto così gravoso, però il giocatore improvvisamente sviene, sempre, nel 99% dei casi. Chi si sente toccato appena si è liberato del pallone, si lascia cadere. E questo non è più accettabile, perché queste sono simulazioni, sono falsità e sono cose che non fanno bene a casa.
Io aggiungo anche un'altra cosa, direttore. Ieri sentivo, come sempre, su DAZN un po' il dibattito in studio, c'era Luca Marelli e c'era Barzagli. Io credo che la definizione migliore, la spiegazione migliore l'abbia data Barzagli, e mi spiego. Marelli spiegava giustamente il lato regolamentare, no? E diceva tutto quello che racconta il regolamento, per cui dice non è un errore annullare questo gol qua. Barzagli dice ok, va bene il regolamento, va bene tutto, eccetera. Io vi faccio una domanda molto semplice. Secondo voi Abraham voleva fare fallo? E tutti quanti hanno detto no. E lui ha detto Barzagli, ecco, neanche secondo me. Per cui da calciatore io dico che quello non è mai fallo. È il tentativo di arrivare sul pallone, sei arrivato un po' in ritardo, non volevi fare fallo, non hai messo volutamente il piede male, sei arrivato leggermente in ritardo, non è un pestone.
Facciamo anche un altro ragionamento, la direzione del pallone.
Esatto.
La direzione del pallone, dove va il pallone? Il pallone va verso l'aria? No, il pallone va verso il centrocampo, va dalla parte opposta rispetto alla porta. Il pallone, il giocatore si è ormai liberato del pallone, perché deve fare quella sceneggiata e crollare al suolo? Ma perché deve fare quel saltino? Che è innaturale, tutti fanno quel salterello sul posto per far vedere se sono stati colpiti, mani in faccia, urlano, ma non si sentono dei buffoni a fare così? Cioè, a me sembra veramente una presa in giro. Allora io dico, non c'è, allora ti sei liberato del pallone, il pallone va nella direzione opposta rispetto alla porta, l'impatto è stato minimo e l'arbitro, anche il signor Marelli, ma per favore, cioè, anche nell'applicazione del regolamento, ma il regolamento dice quello, ma l'intensità chi la misura? Il regolamento. L'intensità, caro Marelli, non la misura il regolamento. Esatto. La misura un arbitro sul posto, e anche quando la vai a rivedere un'azione del genere, può in qualche modo capire se quel tipo di impatto è stato così decisivo da essere definito pestone o meno. Insomma, ci sono una serie di motivazioni per cui bisogna finirla e bisogna riandare ad analizzare questo fatto di chi tocca prima il pallone e se ne libera. ormai viene decretato un rigore, un fallo per qualunque cosa, cioè il giocatore tende anche in maniera, come dire, scomposta a raggiungere sempre per primo il pallone in modo da poter acquisire quel vantaggio e poi crollare a terra per subire il fallo. Questa è una predisposizione ed è una deviazione sulla naturalezza del gesto, sulla naturalezza della corsa, sulla quale bisogna porre rimedio, e gli arbitri devono farlo, perché altrimenti anche gli arbitri ci cascano in pieno in questa cosa. Ma ha toccato quello prima il pallone, quindi il secondo che l'ha toccato, ma in che modo l'ha toccato il secondo? In che modo? Facendo lo stesso gesto del primo. Allora perché devi dare un vantaggio al primo e non al secondo? Perché l'ha toccato per primo. Ma qual è il fatto di essere arrivato in maniera scomposta per primo? Stai realizzando un gol, stai realizzando un'azione pericolosa, stai facendo un salvataggio. Che stai facendo in quel momento? Stai facendo lo stesso dell'avversario. Allora bisogna vedere, valutare l'impatto reale qual è. Se ti do una ranzata che ti faccio saltare in aria e ti do un calcio, va benissimo. Ma nel momento in cui tendo con l'avversario a colpire quel pallone, non c'è mai la volontarietà di farti del male, di farti un fallo. Quindi anche Marelli, insomma, in qualche modo un ragionamento su questa roba qui dovrebbe farlo. E son d'accordo con quello che dice Barzagli, ma che aveva detto anche Di Biagio nella stessa. Ha detto: ma c'è bisogno di chiamare il VAR ogni volta. E poi Abisso che cade in questo errore come sempre, poi vuol fare il presuntuoso, ammonisce. Ma che ammonisci? Dove può esserci una volontarietà e una cattiveria da parte di Abram da meritare l'ammonizione? Un disastro, Abisso, un disastro. Un disastro di personalità.
Direttore, io credo veramente che si sia arrivati a un momento in cui sono d'accordo con quello che dice qualcuno, e forse anche lo stesso Mourinho. Mourinho dice questo: se mi fischi, fallo là. Ora Mourinho è uno che sta spostando molto l'attenzione dalla Roma a tutte le altre vicende, siamo d'accordo, però quando un allenatore mi dice: per me questo già non è più calcio, cioè il calcio è uno sport di contatto, ora capisco l'entrata criminale, quella va sanzionata col rosso diretto senza nemmeno andarla a vedere, certo. Però oramai si sta arrivando a fare sì che non puoi toccare, perché viene vivisezionato: guardate, ha toccato il piede, e quindi però viene persa quella che è la sensibilità anche del calciatore, cioè viene analizzato e come vivisezionato il calcio, e il calcio,
sì,
è fatto anche di contatto.
Prendo, ma sai una cosa, Vincenzo, però io me la prendo anche con i calciatori, dai.
Ah, beh, certo, perché poi dopo fanno i simulatori, una, certo.
non aiutano l'arbitro, non aiutano la lealtà del gioco, e là sono delle autentiche pagliacciate. Tu li vedi che saltano sul posto, crollano, urlano perché devono richiamare l'attenzione dell'arbitro, e poi si rialzano serenamente dopo 2 secondi. Dai, è una cosa inaccettabile questa, perché è proprio sul fatto che appena appena vengono toccati, sul fatto che loro hanno toccati per primo. Ribadisco, il pallone che è stato toccato, adesso non ricordo il nome del giocatore del Genoa, ma insomma il pallone l'ha toccato per farlo andare verso il centro del campo. Quindi, come dire, quell'azione in qualche modo si era interrotta, l'azione offensiva da parte della Roma si era interrotta, anche se poi c'è stata continuità. Ma il pallone è arrivato a Zaniolo, che l'ha andato a prendere in una direzione opposta rispetto a quella della porta. Quindi là c'è anche un altro sviluppo proprio di azione, anche se c'è continuità. Ma vogliamo rifletterci sulle cose prima di annullare un gol, oppure di dare un rigore, un rigorino da 4 soldi? Cioè, sono queste le cose che non piacciono più nel calcio.
Altra cosa, sempre restando in questa vicenda di Roma-Genova, poi ci andiamo a sentire gli audio che sono arrivati e vi ringrazio, nel frattempo proveremo a risolvere il problema della mia messaggistica. Arriva Zaniolo, sappiamo quello che gli ha detto. Ora tu annulli già un gol così all'ultimo minuto, io non dico che i giocatori si devono permettere di dire quello che vogliono, però oltre al danno, alla beffa, magari puoi anche cercare di capire il nervosismo
ragazzi,
di un giocatore.
Ha detto che cosa hai fischiato?
Ha detto in maniera più colorita, gli ha detto più volte che
fischiato, può mai essere che
non si fa più niente oramai.
In quel momento adrenalinico, cioè l'arbitro si senta offeso da una cosa del genere,
no.
L'arbitro in quel caso dimostra personalità, se dice: te lo spiego che cosa ho fischiato, ho visto al VAR questo e questo, glielo spiega. Poi che lui abbia visto una cosa che non esiste, che lui abbia sbagliato nell'impatto, nella logica, nella dinamica, nell'essersi lasciato ingannare dal giocatore del Genoa, è tutta una cosa che possiamo analizzare noi. Ma tu in quel momento a un giocatore che è in piena adrenalina, che ha già festeggiato, è già passato un quarto d'ora da quando praticamente ha rimesso la maglietta, si è tornato al suo posto, e tu che fai? Lo ammonisci e lo espelli un'altra volta. Ma insomma, veramente, ribadisco, scarsa personalità di un arbitro ed evidente stato di confusione dello stesso arbitro sull'episodio.
Andiamo sugli audio, dai, dei nostri ascoltatori.
Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, volevo commentare sul gol annullato alla Roma, partita che tra l'altro stavo guardando. Io sono tifoso juventino, ma da amante del calcio, vedere un gol così annullato per una stupidaggine del genere mi fa venire veramente rabbia, perché se il calcio è questo, è uno sport che non mi appartiene. Purtroppo queste scene si vedono soprattutto in Serie A. In Premier, per esempio, difficilmente vedi una cosa simile. Io vi dico, ho giocato negli anni 90 come difensore centrale in Irlanda, al calcio molto fisico, cose così non sarebbero mai state fischiate, ma dico di più, vedere giocatori che si arrotolano per terra così mi fa venire veramente schifo. Comunque, grazie ragazzi, ciao.
No, grazie a te, vedi, direttore.
Poi sono e grazie a lui ha ribadito un po' quello che ci siamo detti, esatto. No? Insomma, è proprio le stesse cose. Ti dà fastidio la simulazione del giocatore e l'arbitro che abbocchia una cosa del genere. Esatto. E sono due cose che proprio non esistono. Insomma, bisogna assolutamente rimettere mano e riguardare questo tipo di azioni. Sul contatto sul pallone, la primogenitura del contatto non vuol dire per forza fallo del secondo che arriva. Bisogna vedere la quantità, la qualità dell'impatto e soprattutto la zona del campo in cui avviene, che è fondamentale. E anche se fosse in area di rigore, appunto, ci deve essere ma molta attenzione per fischiare eventualmente un rigorino del genere o un fallo del genere.
Altro audio, vai.
Buongiorno Vincenzone mio, buongiorno a TMV Radio. Ciao. Troppe cose sono successe per descriverle in pochi secondi. Comunque io facevo una riflessione, caro Vincenzo, e stavo pensando comunque nel piano tattico che può schierare Allegri, il centrocampo con Arthur regista playmaker, con lo sganciamento di Locatelli da una parte e Zaccaria dall'altra, dovrebbe e potrebbe essere una soluzione molto molto importante al fronte comunque della triade offensiva della Juventus, Vlahovic con Morata e Dybala, mamma mia, e pensare che ci sono ancora Chiesa, Bernardeschi che non sono stati schierati, c'è tanta carne al fuoco in casa Juventus in senso positivo.
Direttore, allora ci porta anche il nostro ascoltatore in casa Juventus, io torno alla fotografia iniziale che abbiamo fatto e andiamo soprattutto ad analizzare i nuovi arrivi. Mai un mercato, o meglio raramente un mercato, è stato così incisivo. Hanno preso Vlahovic e Zaccaria e segnano Vlahovic e Zaccaria, che peraltro sono anche tra i migliori in campo e migliorano le prestazioni di chi è attorno. Abbiamo visto un Rabiot quasi rigenerato, abbiamo visto un Morata quasi sensazionale nella voglia, nell'applicazione, nel trovare una posizione diversa. Dybala anche ispirato, poi lasciamo stare magari la perplessità nell'uscita, perché comunque un giocatore in questo momento sta vivendo un momento che deve risolvere con la società, eccetera. Però possiamo dire che la Juventus ha dato una testimonianza di forza, una prova di forza ancora una volta dal punto di vista degli acquisti. Uno diceva, beh, è facile, compri Vlahovic, è normale. Però è stato fatto un investimento che si è già tradotto in campo in qualcosa di specifico, e ci aspettavamo qualcosa di diverso dalla Juventus, e la Juventus è stata subito schierata col tridente. È un tridente che le piace, tra l'altro.
Ma a me piace moltissimo. Poi magari Rabiot, che poi non ha giocato male assolutamente, lo sostituisci con Locatelli, fai Arthur play basso, hai Zaccaria. A proposito, Zaccaria, gli inserimenti di Zaccaria, ma da quanto tempo non si vedevano nella Juve? Dai tempi di Marchisio, cioè uno che va in verticale, che entra in area così, senza fermarsi e passare nuovamente il pallone indietro, ma era da mesi, anni forse, che non si vedeva. Un Vlahovic così scatenato, che fa boa, che fa tutto, che fa assist, che passa pallone a destra e a sinistra, che smista, si butta al centro dell'area, insomma veramente scatenato. Erano due inserimenti e sono stati premiati giustamente dal gol, ma che hanno comunque trasformato la squadra. Io raramente ho visto un mercato di gennaio così importante per una grande squadra. Questo è un mercato che solitamente si fa d'estate, ma ecco, si è progettato un nuovo futuro per l'attacco, un nuovo futuro per un futuro per il centrocampo e un futuro anche per la difesa quando arriverà Gatti. Quindi veramente applausi alla dirigenza della Juventus, che ha messo assolutamente mano a una squadra che io pensavo sinceramente fosse difficile rimettere in sesto da un punto di vista di mercato. Con tre mosse sono riusciti a rimetterle a posto, in attesa adesso del contratto di Dybala, in attesa di Chiesa che ritorna, insomma la squadra anche sulle fasce, perché dicono vabbè sulle fasce si sta indebolendo, ma io ho visto diciamo dei giocatori nuovi come Ake, se non sbaglio, sulle insomma,
sì,
ho visto dei giocatori che possono dare garanzie anche per il futuro, giovani.
No, si è visto veramente tanto subito e immagino che poi se ne vedranno ancora tante altre di situazioni, anche perché adesso c'è la partita di Coppa Italia con Sassuolo, si vedrà altro e poi si capirà anche un po' gli inserimenti, che cosa potranno dare alla Juventus, che per adesso è quarta in classifica.
Vincenzo,
ecco l'Atalanta, certo.
È da brividi sia per la Juventus sia per Inter e Napoli. Insomma, sarà veramente una giornata fondamentale per il campionato la prossima. Assolutamente.
Aggiungo una cosa, direttore, nel frattempo ho risolto anche rapidamente, contestualmente mentre chiacchieriamo i problemi, quindi vi leggerò anche nei messaggi testuali. C'è un problema però, direttore, Bologna-Inter e Atalanta-Torino ancora non si sa quando recuperarle e fin quando andranno avanti in Coppa Italia e nelle manifestazioni europee, considera quindi l'Atalanta in Europa League, l'Inter in Champions League, considerando anche il playoff della nostra nazionale per accedere al mondiale, al momento non ci sono date e queste due partite rischiano di essere giocate dopo la chiusura del campionato. Sarebbe una cosa insolita e pericolosa, tra virgolette, direttore, che parliamo di una lotta scudetto e Champions League aperta fino a dopo il campionato praticamente. La speranza è che si riesca a trovare una data, però questo può falsare qualcosa, secondo lei?
Dunque, nel bene e nel male, perché comunque sapere di avere una partita da recuperare, magari vedersi scavalcato dall'avversario diretto, faccio l'esempio dell'Atalanta, non è sempre una cosa positiva, perché qualche inquietudine te la mette, quindi come dire, avere questo piccolo tesoretto da parte non vuol dire per forza poi riuscire a recuperarlo e a realizzarlo. Si spera o si pensa anche magari nell'evoluzione di quello che avverrà per quanto riguarda le coppe europee, però mi sembra un calcolo veramente un pochettino anomalo per quanto riguarda il campionato. Di sicuro più avanti si andrà e peggio sarà, nel bene e nel male, non solo per il campionato ma anche per le squadre coinvolte in questi recuperi.
Subito dei messaggi, tanto che stanno arrivando. Direttore, può essere che la presenza in rosa di Vlahovic e Zaccaria abbia dato maggiore consapevolezza e più voglia a giocatori che prima erano poco motivati come Rabiot? A questo abbiamo risposto Paolo da Milano, credo che il direttore insomma sia d'accordo, poi dopodiché si arriva qualcun altro ancora meglio, diceva il direttore, giusto?
Assolutamente, sì, Rabiot comunque rivitalizzato e non da questa partita, però ecco, ribadisco, Locatelli insieme ad Arthur e Zaccaria, ecco, riformano un centrocampo diciamo degno di altri tempi della Juventus.
Allora, poi c'è una domanda per Maracanã, quindi la possiamo lasciare per dopo. Ciao Sergio da Como, complimenti come sempre. Osservo che, allora, leggendo la rassegna stampa di oggi, qua entriamo proprio nel vivo del direttore, che il direttore ama insomma analizzare un po' le prime pagine. Allora, uno, la Juve vince il campionato, non credo che l'abbia detto qualcuno, però. Due, il derby è stata una partita equilibrata con un Milan eroico. 3. L'Inter non sa più vincere e la partita di domani è lo snodo della stagione. Mi sembrano commenti che vanno un po' dietro ai last minute più che ragionamenti delle cose che veramente sono successe prima e ora. E soprattutto di come sono successe, perché ad esempio il derby 70 minuti dove il Milan non ha fatto assolutamente nulla. Grazie per ascolto, buona giornata. Allora il nostro ascoltatore Sergio da Como dice che forse nelle prime pagine si tende a seguire la pancia più che la cronaca. E io lo trovo anche in alcuni aspetti giusto come riflessione. Direttore, lei?
Sì, è vero, ma questo deve essere un tifoso dell'Inter deluso.
Beh, sì. È evidente.
però guarda, come dire, i giornali tendono in qualche modo a riaprire dei percorsi che possono sembrare chiusi e in effetti cioè quello che sì, io sono d'accordo sul fatto che l'Inter abbia dominato la partita, cioè il Milan non ha vinto con merito, l'Inter l'ha dominata e come dire l'ha buttata via purtroppo per scelte sbagliate del proprio allenatore, cioè far uscire i tre migliori in campo in una situazione di vantaggio da un punto di vista di risultato, fa uscire soprattutto Çalhanoğlu, motivatissimo, che stava giocando bene solo per la questione dell'ammonizione, fa entrare un Vidal assolutamente spento, hai realizzato, come dire, hai dato un vantaggio al centrocampo da cui sono nate le azioni enormi al Milan, quindi là c'è da recriminare molto sulle scelte dell'allenatore e anche questo aspetto proprio da un punto di vista giornalistico è stato analizzato poco. Io non ho capito se ho i colleghi, diciamo, talent, quelli che proprio stanno a bordo campo, hanno timore a volte di mettere in difficoltà i loro ex compagni, ma nessuno ha fatto la domanda a Inzaghi sulle sostituzioni. Cioè nessuno di quelli che io ho sentito ha detto: scusami, ma non il cambio di Vidal Çalhanoğlu, che dall'1-0 si è passato al 2-1, come te lo spieghi? Non è stato un azzardo, non è stato uno sbaglio, non è stato un errore, ma ci vuole tanto ad ammettere una cosa del genere. Poi io capisco che possa far rabbia la rimonta del Milan, però se anche l'allenatore mette in condizione l'avversario di poter giocare al massimo e di poter esprimere quella grinta che in campo ha sempre espresso il Milan, beh, insomma, c'è stato veramente un harahiri da parte dell'Inter che è stato spaventoso. E poi devo dire che la riapertura, l'abbiamo detto all'inizio, sì, del campionato c'è stata ed è evidente per quanto riguarda lo scudetto, come anche quello per la Champions. Io ribadisco, vedo abbastanza lontano ancora la Juventus da una possibilità di inserimento nella lotta scudetto, però attenzione, perché con tutte le partite che coinvolgono le prime quattro, e tutte possono essere partite pericolose, non è nemmeno escluso del tutto un recupero addirittura della Juventus per il discorso scudetto.
No, in questo momento no, è una questione più che altro di numeri, anche se da un lato Allegri ha detto no, quelle tre sono irraggiungibili, però Allegri anche quello che ha detto, questa squadra resterà al 99% così sul mercato, e direi che ha vinto l'1%. Ci sentiamo un altro audio, poi leggo gli altri testuali. Ragazzi, siete stati meravigliosi, sono arrivati una valanga di audio che recupereremo anche dopo con la redazione di Tutto Mercato Web. Vai con un altro audio, Giorgio.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno TMV Radio, buongiorno a tutti da Standard Chiantesinese. Allora, Vincenzo, io l'altro giorno ho mandato un vocale dicendo che con la speranza che Allegri capisca il ruolo di Vlahovic, insomma, sono stato ripreso, quasi taciuto, però va bene, è uguale, alla fine ognuno ha la sua opinione e quindi io rispetto tutti. E sono contento per la vittoria di ieri sera, Vlahovic fortissimo, anche Zaccaria e Garbajo mi ricorda un po' Matuidi. E niente, per ritornare al discorso di prima, quelli che contestiamo Allegri è la sofferenza. Noi tifosi della Juve non possiamo più patire tutte le partite, perché anche ieri sera, nonostante la vittoria bellissima, tutto bello, anzi c'è stato dei momenti dove il Verona giocava dentro la nostra area di rigore.
Ma io non credo, forse sia stata una delle partite nelle quali la Juventus abbia sofferto di meno, direttore, non so che ne pensa lei.
No, ha sofferto meno, e poi devo dire una cosa: il Verona è una delle squadre più in palla, che fa più gioco e che è più aggressiva nella parte alta della squadra avversaria, e ieri la Juventus per la prima volta dall'inizio del campionato l'ho vista gestire bene questo tipo di antagonista, cioè della squadra anche piccola media in classifica, che comunque ha quella capacità di gioco, ti dico, la Fiorentina, il Sassuolo, il Verona, la stessa Atalanta, sono squadre che fanno soffrire la Juventus, hanno fatto soffrire la Juventus. Ieri per la prima volta ho visto una squadra che ha saputo gestire, ma era anche molto pericolosa, perché a centrocampo aveva le contromisure, anche grazie a Rabiot, oltre che a Zaccaria e Arthur, ma soprattutto in attacco, perché appunto Vlahovic c'è lo stesso Morata ha fatto una partita stupenda e hanno dato il filo alla torcia, per cui è stata la prima partita in cui non ho visto la Juventus in sofferenza contro squadre che solitamente la fanno soffrire.
Chiudiamo con la riflessione di un amico, direttore, lei gli dà un voto, perché prova a fare il giornalista, Stefano da Londra, il nostro amico, e quindi proviamo a vedere se è riuscito a sintetizzare. Allora dice: la domenica dopo la fine del mercato di riparazione dice che Juventus è la migliore nel mercato di riparazione aumentando qualità, l'Inter gioca bene ma poca qualità in panchina, Milan guadagna il massimo con il minimo, Napoli e Atalanta sono mine vaganti anche per se stesse, Lazio col gioco supplisce alla qualità, Roma ancora senza precisa identità. Che ne pensa, direttore?
Tutto è perfetto tranne il Napoli, perché devo dire la verità, il Napoli non è una mina vagante, il Napoli è una certezza, l'Atalanta assolutamente sì, è una mina vagante, si può fare male da sola anche contro, diciamo, chiunque, sì, ma il Napoli no, il Napoli è la squadra più certa del campionato.
Sono d'accordo.
Per cui do 7.
7, perfetto. Stefano, il direttore ti ha dato 7. Grazie direttore De Paola, a lunedì prossimo.
Grazie a voi, un saluto a tutti.